/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Chiedilo a Iura, la puntata di settembre. Buon pomeriggio alle amiche e agli amici all'ascolto del nostro pomeriggio che va in onda grazie naturalmente al supporto fondamentale della regia con ben 4 mani sulla console, 2 appartengono a Pino Max e 2 a Alessio Germini. Una destra e una sinistra per uno, questo lo dobbiamo sempre ricordare, ma sono i gran visir della parte tecnica della nostra vostra web radio preferita. Piccolissimo break ad agosto per una rubrica molto seguita e molto amata, proprio di servizio, dato che va a sviscerare col massimo della professionalità e della competenza temi molto importanti in cui ci imbattiamo tutti i giorni. Allora subito i copadroni di casa, si parla di Iura, c'è naturalmente il presidente nazionale dell'agenzia Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Buongiorno a tutti, buongiorno Renzo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di settembre.
E il direttore dell'agenzia Carlo Giacobini, ciao direttore.
Buongiorno, ciao Renzo, ciao alla tutta la redazione, compresi i tuoi tecnici e soprattutto un saluto a chi ci ascolta da casa.
Non siamo soli, caro Franco e caro Carlo, perché ci affidiamo per un tema tanto delicato. Intanto diamo subito il titolo della puntata, è assistenza scolastica, un freno dal Consiglio di Stato, e ci entriamo tra un attimo. Il tema, quindi, chi all'ascolto lo capirà, è di quelli belli, belli tosti, perché poi c'è stata una novità quasi ferragostana, diremmo, poco prima. E allora torna a trovarci, ne siamo molto contenti, il professor Giuseppe Arconso, che insegna diritto costituzionale ed è delegato del rettore per delle disabilità e DSA nell'Università Statale di Milano. Come detto, è già stato ai nostri microfoni ed è stato anche apprezzato relatore a Iura Forum lo scorso anno. Professor Arconso, bentornato. Professore, ce l'abbiamo. Attiviamo il microfono, così anche l'altra nostra ospite che sto per introdurre, il professor Arconso, comunque c'è, ve lo assicuro, tra un attimo ascolterete la sua voce, così come stiamo per ascoltare la voce di Paola Di Michele, che è psicologa clinica e formatrice, è stata a lungo assistente specialistica per l'autonomia e la comunicazione, alternando l'attività di formatrice nei corsi regionali. Ha lavorato nel sociale, spaziando dalle case famiglie ai centri case famiglia, naturalmente, ai centri diurni riabilitativi e ai progetti di recupero della devianza minorile. Paola Di Michele, benvenuta.
Buonasera a voi.
Buonasera, e buonasera anche al professor Arconso.
Buonasera, mi sentite adesso?
Forte e chiaro.
Ah, ecco, buongiorno, buonasera a lei e all'avvocato Lepore, al dottor Giacobini e alla dottoressa Di Michele, nonché a tutti quanti ci ascoltano, grazie per l'invito.
Eccoci qui allora per questa puntata, ripeto, a beneficio di chi si fosse collegato soltanto ora, il titolo dell'appuntamento di settembre di Chiedilo a Iura, assistenza scolastica, un freno dal Consiglio di Stato? E qua è la storia di una bomba scoppiata a ridosso di Ferragosto, ma nonostante moltissimi operatori, analisti, responsabili associativi fossero in ferie, la notizia ha avuto un'immediata risonanza e raccolto molte reazioni accomunate un po' tutte dalla preoccupazione e dagli apprezzamenti non certo positivi, peraltro prevedibili. Prevedibili perché l'ambito è quello del diritto allo studio e dell'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità. Ed è questo infatti l'argomento che vogliamo approfondire quest'oggi, perché la miccia di questa che abbiamo chiamato bomba è la sentenza del Consiglio di Stato del 12 agosto che entra nel merito dell'assistenza scolastica, servizio di supporto ulteriore o alternativo al sostegno didattico e che dovrebbe essere garantito dagli enti locali. L'oggetto del contendere è uno. La concessione dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è un diritto incomprimibile all'inclusione scolastica oppure finanziariamente condizionato? La risposta del Consiglio di Stato propende per la seconda ipotesi. Per noi oggi è l'occasione non solo di analizzare i contenuti e gli effetti della sentenza, ma anche di approfondire una questione che ha parecchi risvolti e anche parecchi coni d'ombra. La prima cosa da fare però è iniziare a definire il perimetro della faccenda. E allora comincio col direttore di Jura, Carlo Giacobini. Carlo, proprio detto in parole non povere, certamente precise, tecniche e informate, però di cosa stiamo parlando e in cosa dovrebbe consistere formalmente l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione? Da quali norme previste, eccetera?
La cornice normativa è abbastanza consolidata, datata, facciamo riferimento ancora una volta alla legge 104 del 92, alla famosa legge quadro sull'handicap, come si diceva allora, adesso si dice sulla disabilità, che ha una parte molto solida, molto articolata, modificata negli anni, rivista negli anni, che riguarda quella che si chiamava integrazione scolastica, che preferiamo ora chiamare inclusione scolastica, con un salto non solo lessicale. Ed esattamente in un articolo specifico di quella legge, il 13, per chi ama la numerologia e la precisione, fa riferimento anche alle attività di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale. Si parte dal presupposto che all'interno di un contesto scolastico l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità debba presupporre oltre ad un sostegno didattico variamente calibrato a seconda delle condizioni, alla persona e alla classe, siano necessari anche altro genere di supporti, possano essere necessari anche altro genere di supporti. Il primo indicato è quello dell'assistenza appunto all'autonomia personale, che è qualcosa di differente rispetto alla parte pedagogica vera e propria, didattica vera e propria, e alla comunicazione personale. Quindi si pensa in particolare a persone con compromissioni di natura sensoriale, ciechi, sordi, poco così, e nelle differenti combinazioni. E quindi abbiamo da una parte gli insegnanti di sostegno, e arriviamo anche a uno dei punti focali, che dipendono direttamente dal Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione del Merito, con la nuova definizione, altre funzioni come quelle di garantire questa attività di autonomia e comunicazione personale in carico invece agli enti locali. Quindi abbiamo due responsabilità differenti. All'interno della scuola mi piace ricordare che ci sono anche altre prestazioni supplementari di supporto che possono essere necessarie, sono quelle del trasporto scolastico, ad esempio quello dell'assistenza igienica, per esempio l'accessibilità degli edifici stessi, per esempio. Quindi ci sono vari elementi che assieme concorrono alla reale inclusione delle persone con disabilità. Come si individua la necessità, l'ampiezza, anche l'intensità dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale? Dovrebbe essere definito, anzi viene abitualmente definito, all'interno del PEI, è quello strumento di programmazione educativa individualizzata relativa a ciascuno studente o studentessa, alunno o alunna con disabilità. E quindi chi redige il gruppo, che redige il PEI, propone anche quelli che sono quello che è il, chiamiamolo, monteore, l'ampiezza della licenza all'autonomia e alla comunicazione personale. Che cosa effettivamente l'assistente all'autonomia e alla comunicazione? Beh, questo è uno degli argomenti discuteremo a poco, perché una produzione normativa successiva alla legge 104, il decreto legislativo 66 del 2017, molto importante per l'inclusione scolastica, si è anche detto che sarebbe stato definito meglio il profilo dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione personale, che viene anche abbreviato col termine ASACOM negli ambienti più vicini all'ambito scolastico. In quello stesso provvedimento c'è anche un'altra indicazione, che è uno degli oggetti del contender, non voglio spoilerare subito la questione, che ci dice che è lì a carico degli enti locali la prestazione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, ma nei limiti di bilancio, nei limiti della loro disponibilità finanziaria. E questo mi sembra il quadro generale. Ci sono moltissimi elementi che di scenario, di contesto, che ora tentiamo di definire anche con i nostri ospiti, perché sono veramente ci sono veramente molte faccettature attorno al ruolo, alle difficoltà, all'enorme diversità territoriale nell'assegnazione delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale. Quindi gli ospiti, io ora mi faccio molto volentieri da parte.
Ne hai fatto cenno, Carlo, sì, però un micro riassunto, proprio chiedendoti il massimo della sintesi di ciò che è successo al Consiglio di Stato, percorso esito, lo vogliamo risintetizzare?
Faccio volentierissimo, proprio
aspetta, abbiamo perso, stiamo perdendo un po' la comunicazione. E riproviamo perché la rete non c'è stata amica. Carlo Giacobini, ci sei?
Yes.
Probabilmente ci sono. Sì, ok, dicevi? Carlo, facciamo così, passiamo al telefono, passiamo a un altro tipo di collegamento, regia, dato che si è deteriorato lo Zoom. Andiamo avanti e poi chiaramente integriamo il discorso del direttore Carlo Giacobini. Presidente Franco Lepore, allora, sulla scorta di quanto ci ha illustrato del quadro della situazione tracciato da Carlo, era prevedibile una sentenza di quel tono? Non eravamo in qualche modo protetti, diciamo così, da altre pronunce, da altre sentenze?
Ma premettiamo il fatto che più tardi con i nostri ospiti poi approfondiremo anche le specifiche che riguardano la recentissima sentenza del Consiglio di Stato e le motivazioni che sono state addotte dai giudici amministrativi. Non ha molta importanza se la sentenza ha un effetto sorpresa oppure era prevedibile, forse l'effetto sorpresa si può ricondurre quasi esclusivamente al periodo ferragostano, arrivata nella settimana in ferragosto, quando magari molti erano in vacanza, eppure ha suscitato molto clamore e molti addetti ai lavori hanno già preso contezza del contenuto e hanno già anche fatto alcuni commenti in gran parte negativi. Prima di tutto precisiamo che una sentenza di tribunale, o in questo caso di Corte di Stato, non è una legge. Inoltre ricordo che una sentenza fa stato solo tra le parti della causa e non può spiegare i suoi effetti sulla collettività in generale. Infine i giudici sono chiamati a decidere su fatti specifici, concreti e puntualmente provati dalle rispettive difese. E quindi non si parla di questioni di carattere generale, anche se per forza di cose, discorsi generali, il Consiglio di Stato ne ha fatti. Ovviamente l'emanazione di una sentenza può essere influenzata implicitamente da più elementi, più fattori. Per esempio ci possono essere i precedenti giurisprudenziali dello stesso Consiglio di Stato, ci possono essere dei precedenti della Corte Costituzionale, abbiamo due sentenze da considerarsi abbastanza granitiche, la sentenza 80 del 2010 e la sentenza 275 del 2016, abbiamo pronunce della Corte dei diritti dell'uomo che in gran parte si sono espressi con segno opposto rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato dell'agosto 2024, anche se in realtà erano temi leggerissimamente diversi, anche se comunque parlavamo di inclusione scolastica. Evidentemente i giudici amministrativi hanno ritenuto di non uniformarsi a questi precedenti e hanno emesso la sentenza oggi in commento. Poi non possiamo tacere sul fatto che può anche contare il contesto socioculturale in cui viene emessa la sentenza. Il ragionamento logico dei giudici degli anni 90 non necessariamente deve essere lo stesso del giudice, perché la società cambia, la sensibilità cambia, la considerazione delle persone con vita cambia, insomma, gli elementi che sono nel frattempo aggiunti. I giudici ovviamente emanano i loro provvedimenti cercando di applicare e interpretare le norme a livello statale e anche a livello comunitario e internazionale. E cosa dice la legge in materia di inclusione scolastica? Ne ha fatto cenno prima il dottor Giacobini. Il decreto legislativo numero 66 del 2017 dice che la concessione dall'assistenza scolastica, nella fattispecie assistenza all'autonomia e alla comunicazione, è vincolata dalle risorse disponibili presso gli enti locali, che sono gli enti preposti ad erogare questo servizio. E quindi con questa norma bisogna fare i conti. Tutti ovviamente siamo concordi nell'affermare che l'inclusione scolastica è un diritto fondamentale, però ci si domanda e ci si interroga come deve essere garantito questo diritto e con quali risorse. Adesso è difficile prevedere cosa succederà. Ci saranno altre sentenze del Consiglio di Stato dello stesso senso o dello stesso senso? Visto il caso giurisprudenziale che si è venuto a creare con precedenti, sarà una pronuncia dell'adunanza generale? Nessuno attualmente può dirlo. In ogni caso servono altre cause promosse presso i giudici amministrativi che vanno ad esaminare casi simili sui quali pronunciarsi. Certo che questo precedente è un assist clamoroso agli enti locali che, magari già a corto di risorse, possono invocare il rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato dell'agosto 2024 per ridurre ulteriormente le risorse destinate all'assistenza alla comunicazione e all'assistente all'autonomia. Io ritengo che la soluzione debba essere soprattutto politica, non si va molto avanti a colpi di sentenze. È la politica che deve chiarire, eventualmente rivedere le proprie norme, magari anche attraverso un aggiornamento del decreto legislativo 66 del 2017, eventualmente anche aggiornare le norme rispetto al contesto in cui oggi noi viviamo, ma soprattutto anche prevedere delle risorse adeguate. Bisogna definire i profili di tutti gli specialisti professionisti che ruotano attorno al sistema scuola. In altri termini, la politica deve sforzarsi di tradurre operativamente e concretamente quello che prevede il nostro dettato costituzionale e la normativa internazionale che noi abbiamo recepito a partire dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Solo in questo modo il diritto allo studio degli alunni con disabilità sarà veramente un diritto insopprimibile e non legato ad esigenze di bilancio.
Bene, bene, Presidente. Io passerei la parola al professor Giuseppe Arconso. Tentiamo col professore di entrare nel merito della sentenza. Da costituzionalista, innanzitutto, quali sono gli elementi che la lasciano più perplesso? Professore, attiviamo il microfono.
Mi sentite?
Adesso sì.
Perfetto. Ecco, ecco, scusatemi. Ma dunque, devo dire che questa è una sentenza che lascia davvero perplessi da un punto di vista di analisi giuridica, perché possiamo, come dire, sappiamo che ciascun giudice nel nostro sistema interpreta una certa libertà interpretativa della normativa e delle leggi che si trova ad applicare nei casi concreti, ma anche nella libertà interpretativa di cui ho appena fatto cenno, bisognerebbe necessariamente sempre ricordare i precedenti giurisprudenziali aderenti, insomma, che rilevano per il caso in questione. Ecco, allora, cosa colpisce di questa sentenza? Colpisce che questa sentenza del Consiglio di Stato ignori del tutto, lo diceva già l'avvocato Lepore qualche istante fa, ignori del tutto una giurisprudenza costituzionale che ormai si è consolidata nel corso del tempo. Citavano prima sentenze del 2010 e del 2016, ma c'è un'ulteriore sentenza del 2019, la numero 83, in cui la Corte Costituzionale ha affermato che il sistema di assistenza scolastica, di trasporto assistenza scolastica, previsto dall'articolo 13 della Costituzione, della legge 104 del 92, è parte essenziale, elemento essenziale, componente indispensabile per garantire il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, degli alunni e delle alunne con disabilità. Insomma, esattamente come gli insegnanti di sostegno, anche questa attività di trasporto e assistenza, in questo caso parliamo di assistenza, ma la Corte Costituzionale si è riferita anche al trasporto, nella normativa sono messe insieme, quindi la Corte Costituzionale ne tratta insieme in questi precedenti, soprattutto in quella del 2016 e poi in quella del 2019. Dicevo, l'assistenza è ritenuta indispensabile per garantire il diritto allo studio. Ecco, allora viene da chiedersi, a fronte di questo principio sancito in modo, devo dire, molto chiaro, indiscutibile, queste sono sentenze che per il loro rilievo sono state ampiamente commentate dalla dottrina, sono citate anche come sentenze paradigmatiche, mi viene da dire. Ecco, sorprende in modo davvero un po' inquietante, viene da dire, che il Consiglio di Stato non ne abbia tenuto conto. Nulla avrebbe impedito al Consiglio di Stato di interpretare la normativa secondo, come dire, di arrivare alla conclusione che ha poi alla quale poi al quale poi è giunta, ma il fatto che si sia completamente dimenticato di introdurre all'interno del suo ragionamento, del suo iter argomentativo, il riferimento a questa sentenza, ecco, devo dire che davvero stupisce. Cioè, non c'è una citazione, non si confronta il giudice amministrativo con questa giurisprudenza che, ribadisco, è davvero molto nota.
Ecco, in termini pratici, quale impatto avrà questa sentenza? Per meglio dire, quello che accadrà adesso poteva già accadere prima della sentenza stessa?
Ah, forse qui c'è chi potrà dire meglio di me, diciamo, sulla situazione attuale. Quello che è certo è che, insomma, già qualcuno da qualche comune, stamattina facevo un incontro con alcuni esponenti di associazioni che si occupano appunto di tutela dei diritti delle persone con disabilità, che mi diceva che avevano già ricevuto alcune segnalazioni da parte dei comuni che, proprio rifacendosi al disposto del Consiglio di Stato, hanno messo le mani avanti. Guardate che non potremo assicurarvi tutte le ore che sono indicate dal PEI, le ore di assistenza e comunicazione. Quindi questo sicuramente è un qualcosa che potrà accadere, e diciamo che i comuni che notoriamente non navigano in particolari acque floride potranno in qualche modo evocare questa decisione del Consiglio di Stato per giustificare a modi alibi l'impossibilità di far fronte all'assistenza scolastica. C'è da dire un'altra cosa però, e qui mi ricollego rispetto a quanto segnalavo prima, appunto da un punto di vista costituzionale, che nella famosa sentenza 275 del 2016 la Corte è stata molto chiara nel ribadire che i principi di bilancio, cioè la necessità che appunto si tenga conto, come è normale che sia, come fa qualsiasi famiglia, no? Che si tenga conto delle risorse che si hanno a disposizione. Però la stessa Corte Costituzionale, ma ribadisco, è un discorso che se volete può essere in qualche modo banalizzato pensando alle esperienze familiari di ciascuno di noi. Ecco, dicevo, la Corte dice, attenzione, ci sono delle esigenze, dei diritti incomibili per i quali le risorse devono necessariamente essere a disposizione, ma per rinunciare spese, ma non a spese che dire sinceramente c'è un po' impreciso dal punto di vista, ma viene di fatto indispensabile per assicurare uno dei fondamentali. La Corte Costituzionale ci ha ripetuto nella sua giurisprudenza che il diritto alla responsabilità non può non subire in alcun modo limitazioni derivanti limitazioni derivanti da ostacoli di ordine economici. L'ha detto nel 2010, lo ha ribadito nel 2016 e nel 2019. Quindi il Consiglio di Stato in questo caso non si è attenuto a questa situazione, a questa giurisprudenza che ribadisco è consolidata. E quindi grazie, se si può dire così, o a causa di questa decisione sarà, come dire, si sentiranno forse più tutelati i funzionari dei comuni che potranno dire, degli enti locali interessati che potranno dire, signori, non ho le risorse per assicurarvi tutto quello che mi chiedete.
Allora, è arrivato il momento di ascoltare anche la dottoressa Paola Di Michele, che è psicologa formatrice, ma ha svolto ecco, a lungo in diversi contesti anche il lavoro dell'assistente. Riprendiamo la riflessione del presidente Franco Lepore sul contesto generale. Lei, in un recentissimo articolo, afferma che forse le sentenze sono figlie del tempo e della società che le contiene. Da lì propone una riflessione che ricostruisce questo contesto. Lo farebbe anche per noi?
Assolutamente sì. Allora, intanto vi ringrazio dell'invito. Diciamo che la voce degli assistenti tende ad essere sempre non ascoltata, quindi lo considero un onore. Detto questo, il contesto è un contesto in realtà molto più ampio, che riguarda tutto il socio-sanitario, il socio-assistenziale e tutto ciò che è welfare in Italia. Perché non ci dimentichiamo che ci sono 68.000 assistenti educativi, ma ci sono 480.000 totali operatori nel sociale che lavorano in un sistema che li precarizza e li marginalizza. E questo sistema è un sistema collaudato. La questione dei tagli alle spese che riguardano l'assistenza. Sì, ci sono le sentenze, ci sono tantissime sentenze del TAR e poi c'è la realtà. Nell'ultimo anno, solo a Roma, che è una, cioè solo a Roma ci sono operanti quasi 4.000 persone, 4.000 assistenti, abbiamo avuto nell'ultimo anno un taglio verticale delle ore del 20% in tutti i municipi di Roma. Non solo, nel 2022 è stato emanato un regolamento comunale perché fino a quel momento, insomma, fino a 2 o 3 anni prima, addirittura ogni municipio faceva per sé. Nel regolamento, dopo tutta una serie di lotte portate avanti dagli operatori, con scioperi, manifestazioni a cui io stesso ho partecipato, si era finalmente stabilito che quando l'alunno era assente, per i primi 3 giorni, l'alunno, l'operatore poteva rimanere in servizio, svolgendo attività di preparazione di materiali, di coordinamento, di varia natura. Questo Questa cosa dura solo un anno. Dopo un anno il Comune di Roma dà un colpo di spugna, nonostante il regolamento sia tuttora in vigore e sostenga tuttora che gli operatori debbano rimanere in servizio. Ciò nonostante, come succedeva prima, vengono mandati via se l'alunno è assente. Si parla di diritto, stiamo però descrivendo un lavoro a cottimo. Allora, qual è il contesto? Noi abbiamo un servizio che nel 98, quindi non un'epoca geologica fa, contava 4.800 operatori in totale in tutta Italia. Arriviamo nel 2024, secondo dati Istat, a 68.000 operatori, quindi un aumento assolutamente esponenziale di un servizio che nei fatti è ritenuto essenziale. Cosa succede però? Che la spesa dello Stato, come ha detto meglio di me Carlo Giacobini in un suo articolo, è mediamente di 30.000 euro l'anno per insegnante di sostegno e di 3.000 euro l'anno per assistente. Tant'è vero che mediamente questi operatori lavorano meno di 25 ore a settimana. Io ho fatto due ricerche pubblicate su Integrazione Scolastica e Sociale di Ericsson. Nell'ultima ricerca è emerso che quasi il 40% dice di non effettuare mai le ore previste nel contratto, nonostante ci siano anche qui delle normative che dicono che il datore di lavoro è responsabile dell'applicazione del contratto e non può il lavoratore essere in qualche maniera a ricasco di chiusure della scuola, assenze dei bambini o come è avvenuto durante il Covid, che è stato per me quantomeno uno spartiacque del servizio. Durante il Covid nel 2009 del 70% dei comuni il servizio. Il 70% di questi 70.000 autori ricordava fuori l'azione familiare o ed è stato quello il momento in cui moltissimi operatori hanno detto che non più bisogna andare avanti. Il contesto qual è? Abbiamo una media, una vita lavorativa di queste persone per 5 anni. Nel 2019 io facevo parte di un'organizzazione che portava avanti questo tipo di lotte, eravamo in 12, dopo 6 anni ne sono rimasti 4. Questo cosa significa? Non solo una perdita in termini di forze umane, motivate, professionali, ma una perdita per gli studenti, che si ritrovano persone poco motivate, persone che già con la testa pensano al lavoro che faranno da grandi, e ovviamente la questione è che ci si stupisce di questa sentenza. A me non stupisce, perché so perfettamente quali sono le modalità in cui i comuni effettuano il servizio. In Sicilia mediamente i colleghi non iniziano a lavorare prima di novembre e questa è la norma. In Campania l'operatore, il rapporto operatore studente è di 1 a 15 a fronte di 1 a 4 in Emilia Romagna. Quindi ripeto, sul campo questa sentenza non ci stupisce. Cioè, è semplicemente la certificazione di una realtà che conosciamo benissimo.
Ecco, come dicevamo prima, che il lavoro dell'assistente fa parte del suo curriculum, dottoressa Di Michele. Corrisponde al vero che troppo spesso l'assistente è considerato quasi un tappabuchi, un operatore dal profilo incerto? Questo sembra abbia anche dei riflessi sulla notevole precarietà di questo lavoro, come ci stava dicendo.
Allora, riprendo una parte della sentenza che nessuno al momento ha commentato. C'è una parte della sentenza in cui si dice che siccome gli obiettivi del PEI sono stati raggiunti, il taglio era giustificato. Allora, il punto qual è? Se io ho a disposizione 6 ore settimanali anziché 10 e svolgo quel lavoro in scienza e coscienza, farò in modo che quegli obiettivi vengano raggiunti e lo farò facendo tutto il necessario, portandomi il lavoro a casa oppure comprando i materiali perché la scuola non me li dà, facendo la formazione privatamente. Nella ricerca che citavo prima il 50% degli operatori l'aggiornamento professionale lo paga di tasca propria. Questo è. E detto questo, nella stessa ricerca, noi abbiamo che il 36% degli operatori afferma di occuparsi sempre di igiene materiale e il 35% qualche volta. Quindi il 70% dichiara serenamente di occuparsi di qualcosa per cui sono pagati i collaboratori scolastici, come da circolare 3.390 del 2001. Allo stesso modo, dove per esempio si stanno facendo le sperimentazioni sull'educatore di plesso, capita, e capita anche spesso, che l'educatore venga mandato anche in sostituzione del sostegno. Quindi non è una leggenda metropolitana che l'assistente sia considerato un tappabuchi. L'incertezza del profilo, peraltro, è dovuta, parte, è proprio a monte, perché Istat, non so quanto sia noto, si occupa con una certa cadenza, l'ultimo aggiornamento è del 2021, di mappare le professioni. E questa mappatura non ha mai considerato questi 68.000 professionisti, che vengono inquadrati nei contratti di lavoro con diciture veramente fantasiose, per esempio addetti all'assistenza personale, addetti all'assistenza diurna per minori con disabilità, altre attività di assistenza sociale e non residenziale. Quindi il problema lo abbiamo a monte, e Istat che sa chi sono, non li classifica. Il contratto collettivo nazionale di categoria A, lata D, in cui ci sono più uno educatore senza titolo, che è la tipologia contrattuale che ingloba la maggior parte di questi operatori, due, educatore con titolo, ma che però risulta essere educatore del sistema 3-6, non si parla mai di scuole, nemmeno nei contratti collettivi nazionali del sociale. Peraltro, la maggior parte delle cooperative sociali prende l'appalto e sempre in questa ricerca il 70% degli operatori dichiara di non avere poi quasi rapporti, di non avere supporto né tecnico né metodologico. Quindi si tratta di operatori che vengono quasi lanciati allo sbaraglio e che per le scuole sono importanti perché? Perché sono ricattabili. Laddove un insegnante mi dice porta fuori l'alunno perché disturba, se io assistente che ho una cooperativa alle spalle che ha tutto l'interesse a non avere problemi, se io dico di no, l'insegnante può tranquillamente dirmi io chiamo la cooperativa. Quindi io infatti uso spesso l'espressione Gastarbeiter, che erano gli emigranti italiani in Germania, i lavoratori ospiti. La scuola utilizza questi operatori come lavoratori ospiti. Tutto quello che gli altri non vogliono fare, non sanno fare, perché ricordiamoci anche rispetto al profilo che ci sono moltissimi operatori laureati, psicologi come me, si parla di un quinto del totale. Quindi parliamo di persone per esempio esperte sull'autismo, che è un tipo di expertise che il TFA sostegno non dà. Quindi hanno competenze tecniche, e questo è molto importante sottolinearlo, che altri operatori della scuola non hanno, ma sono ricattabili. Questo è il grande problema, che sono ricattabili. E quindi cosa succede? Che rispetto al profilo, perché è dal 2017 che non se ne parla? Perché intanto Istat l'indagine professioni la fa intervistando i lavoratori. Quindi si tratterebbe di sentire dai lavoratori cosa fanno, perché io sento spesso dire l'assistente alla comunicazione, l'assistente all'autonomia, non esiste. L'operatore deve avere delle capacità tecniche, delle conoscenze pedagogiche ampie. Non è che perché abbiamo un interprete LIS, io posso mandare un interprete LIS con solo quelle conoscenze a lavorare con un alunno con disabilità nella scuola. Quell'operatore deve avere una base psicopedagogica di lavoro. Non esiste formare vari profili, ne serve uno, ma fatto bene, parlando con gli operatori che se ne occupano, come fa normalmente Istat. Il problema è che nell'osservatorio al MIUR ci si trovano gli stakeholder, ossia le associazioni che si occupano di disabilità, ma che però non stanno nelle classi o non hanno competenze specifiche di psicopedagogia. Quindi questo benedetto profilo non riesce ad avere a vedere la luce perché manca la conoscenza pratica del contesto, manca la capacità di parlare con gli operatori, Per quale motivo non esiste, nonostante le condizioni terribili di lavoro di queste persone, un'associazione nazionale? Perché abbiamo 30 nomenclature diverse, perché abbiamo decine di inquadramenti diversi. Addirittura la lettura che viene data dalla Regione Veneto di questo servizio è quella di un servizio meramente sociosanitario. Quindi nel Veneto chi si occupa di autonomia e comunicazione sono gli OSS, gli operatori sociosanitari, quindi siamo ad una lettura veramente vecchia di 40 anni, quella che dava la 104, che è una legge completamente superata, perché la lettura interpretativa di questa mansione, di questa funzione, è una funzione socioassistenziale. Nel mezzo abbiamo avuto passaggi, abbiamo avuto persone con disabilità, quindi la funzione è completamente.
Dottoressa, dobbiamo ottimizzare il collegamento che abbiamo perso gli ultimi istanti. Ci ripeta l'ultimo ragionamento perché abbiamo perso una ventina di secondi importanti.
Allora, dicevo, rispetto al profilo bisogna fare un ragionamento serio, veramente serio, che vada al di fuori di interessi personalistici, di consorterie e di lobby di varia natura. La questione è capire cosa serve e come farlo. La legge 104 ormai porta 40 anni sulle spalle, è una lettura del servizio che è di tipo socioassistenziale. Sono passati 40 anni e di disabilità parliamo in tutt'altro modo, l'affrontiamo in tutt'altro modo. Persino la definizione di assistente ad personam ormai suona completamente ghettizzante e impoverisce l'idea stessa del lavoro che viene svolto sul campo da questi operatori. Quindi eccolo il profilo incerto, è proprio dall'alto, ha ragioni storiche lontanissime e soprattutto chi se ne occupa o chi se ne dovrebbe occupare rispetto al profilo io temo potrebbe non fare un buon lavoro il giorno che questo profilo venisse licenziato.
Ecco, proprio a proposito del discorso che sta facendo sul profilo dell'assistente, si sta ipotizzando che questi assistenti possano essere statalizzati, cioè passino da relazione precaria con gli enti locali alle dipendenze del Ministero, come ci stava dicendo. È una proposta praticabile? A che punto siamo?
Allora, al momento, dopo 40 anni di laconico silenzio da parte delle istituzioni, ci ritroviamo con un disegno di legge, che è quello presentato dall'onorevole Bucalo, credo un anno e mezzo, due anni fa, e improvvisamente quest'inverno ne sono apparsi altri sei. Allora, da un punto di vista della praticabilità giuridica, noi non possiamo avere dubbi che si possa fare, perché la legge 124 del 99, con la precisione dell'articolo 8, nel 2000 permise di statalizzare 80.000 collaboratori scolastici, allora delle dipendenze degli enti locali. Facciamo attenzione ai numeri, parliamo di 80.000 nel 2000, quando ancora gli assistenti erano solo 4.800 e si sarebbero potuti statalizzare anch'essi senza colpo ferire. Nel 2019 viene riapplicato questo articolo e vengono statalizzati nuovamente fra 18.000 e 30.000, le stime non sono molto precise, collaboratori scolastici. Quindi da un punto di vista giuridico la cosa è assolutamente fattibile. Da un punto di vista della praticabilità economica, il difetto grande dei decreti legge attualmente lampanti in Parlamento riguarda proprio la previsione di spesa, perché in realtà il modello esiste ed è proprio questo della legge 124 del 99, si può fare lo stesso tipo di ragionamento. Dopodiché esiste, come diceva molto meglio di me il professor Alfonso, un ragionamento sulle spese facoltative. Allora, laddove si è speso per i famosi banchi a rotelle 324 milioni di euro, è evidente che dobbiamo fare un ragionamento di natura politica su quali sono le priorità, su quali sono i famosi diritti incomprimibili. Quindi è una questione di volontà politica e di budget. è di una questione di volontà politica anche rispetto a chi si oppone a questa prospettiva di statalizzazione, adducendo la questione economica. Ma allora diamo ragione a questa sentenza: se i soldi non ci sono, allora non li abbiamo del tutto, gli assistenti. Quindi è una motivazione, quella prettamente economica, di chi si oppone alla statalizzazione, assolutamente facilmente smontabile, discutibile. Verrebbe da chiedersi per quale motivo venga portata avanti, laddove uno dovrebbe avere interesse a dire: statalizzo questi professionisti, che saranno più motivati, daranno continuità al lavoro e tutto il sistema inclusione ne gioverà. Perché poi in definitiva cosa succede? Se io ho l'assistente precario nella scuola, se va e viene, anche cose normali come la partecipazione al PLO e la stesura del PEI non avvengono, perché è un problema culturale, perché molti insegnanti ragionano in termini quasi classisti, definendo magari l'insegnante il medico e l'assistente l'infermiere, o come mi disse un funzionario del MIUR: voi siete come i geometri e noi siamo come gli ingegneri. Ma non è così, anche perché parliamo di comunità educante, ognuno deve giocare un suo ruolo, ognuno deve portare una sua professionalità, non esiste un sistema a scalette. Dopodiché, superato il piano della praticabilità, c'è una necessità, appunto. C'è una necessità di natura pedagogica. Noi dobbiamo rafforzare la comunità educante, non lasciare ai margini chi se ne occupa. C'è una necessità di natura tecnica. Io quando ero assistente non riuscivo ad accedere alle documentazioni perché ero esterna, quindi per leggere le documentazioni era una fatica immane. E infine c'è una necessità di natura morale, perché, ripeto, come dicevo all'inizio, parliamo di operatori che scelgono sociale, non scelgono la scuola tout court, scelgono il sociale, scelgono di dedicare la propria vita agli altri. Quindi c'è anche un problema psicologico, c'è un problema di burnout, c'è un problema per cui lo Stato dà da sempre un segnale a queste persone per cui stanno facendo qualcosa che è affine al volontariato, ma non è così. Noi vogliamo professionisti, non vogliamo volontari.
Molto chiaro, grazie dottoressa. Tornerei dal professor Arconso per un ulteriore dettaglio tutt'altro che insignificante. Abbiamo una sentenza del Consiglio di Stato, abbiamo letto appelli, speranze, inviti a che questo argomento venga affrontato nuovamente da quel consesso, stavolta in adunanza generale. Ma quale sarebbe il percorso effettivo e i tempi di questo percorso, e soprattutto è sicuro che una nuova adunanza al Consiglio di Stato si esprimerebbe in modo differente?
Allora, mi lasci però dire una cosa rispetto a quello che diceva prima molto bene la dottoressa De Micheli, relativa a un altro elemento, cioè a quello della difficoltà in alcune zone del paese di trovare figure come quelle degli assistenti alla comunicazione, pur nella loro, come dire, nel loro difficile inquadramento da un punto di vista giuslavorativo rispetto alle mansioni. Cioè ci sono aree del paese, Milano è una di queste, in cui ormai gli operatori del sociale sono quasi introvabili. È un tema che va tenuto presente, quindi anche questo, come dire, non è di scarso rilievo proprio per la difficoltà che per lo scarso appeal che ormai queste professioni hanno. Quindi questo è un tema da tenere anche in considerazione rispetto a questo tema. Per quanto riguarda appunto che cosa potrebbe succedere alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, quali soluzioni potrebbero essere introdotte. Allora sì, c'è questo discorso legato all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato e l'adunanza generale. Sostanzialmente, che cosa si tratta? Si tratta di un caso che si verifica quando una stessa fattispecie, una stessa situazione sostanzialmente giuridica deve essere affrontata da una sezione diversa da quella che ha precedentemente affrontato il caso. Cioè, il fatto, se ci trovassimo caso, e adesso vi dirò che in realtà un caso di questo genere già esiste, che rileva appunto un altro caso affidato a una sezione diversa, che rileva sezione che rileva appunto la presenza di un punto, potremmo dire così, di difficile risoluzione, che potrebbe dare luogo a contrasti giurisprudenziali, allora può rimettere il ricorso all'adunanza plenaria. Cioè noi dovremmo avere un'altra situazione di fronte al Consiglio di Stato, un altro caso al Consiglio di fronte al Consiglio di Stato, ad un'altra sezione, la sezione dovrebbe dire attenzione, guarda che caro adunanza plenaria, caro Presidente del Consiglio di Stato, qui c'è una situazione controversa, io ti rimetto la questione affinché questa questione possa essere affrontata appunto in sede plenaria. Lo stesso avviene secondo l'articolo 99 del codice del processo amministrativo per risolvere le questioni di particolare importanza, o appunto per dirimere contrasti giurisprudenziali, per risolvere quelli che sono dei contrasti giurisprudenziali. Quindi non è una situazione così, così facile da verificarsi, cioè non è che arriva l'associazione di turno e dice vabbè, Consiglio di Stato riprende in mano la vicenda, quel caso si è concluso, dobbiamo aspettare un'altra situazione analoga e sperare, potremmo dire sperare, auspicare che il Consiglio di Stato, la sezione in cui viene incardinato questo ulteriore ricorso, presenti insomma questa istanza al Consiglio di Stato stesso per affrontare il principio, per il principio controverso, per risolvere il principio controverso. Vi dicevo prima che in effetti in realtà una sorta di contrasto giurisprudenziale già esiste, perché anche questa è una cosa abbastanza che ci dovrebbe interrogare, perché qualche giorno prima, è vero che le sezioni del Consiglio di Stato lavorano evidentemente in modo tra di loro non sempre concordinato e concordato, sono organi diversi, sono collegi diversi, ciascuno ha la sua autonomia interpretativa, però lo stesso Consiglio di Stato qualche settimana prima della pubblicazione della sentenza di cui stiamo parlando oggi, quella pubblicata nell'agosto del 2024, insomma il numero 7089, ecco, prima di quella decisione una sezione diversa, la settima, ha adottato questa volta in sede cautelare una ordinanza nella quale si afferma il principio opposto, in cui avevamo un caso analogo, tra l'altro anche quello risalente a una vicenda in Emilia-Romagna, vicenda risalente ad un caso in cui i genitori di un bambino con disabilità si erano viste riconoscere 10 ore di assistente alla comunicazione specializzazione in LIS anziché le 27 ore, e in questo caso il TAR aveva dato ragione ai genitori. Pur adesso non abbiamo il tempo di stare ad analizzare con completezza questa decisione del TAR di cui vi ho appena citato. Dicevo, dava ragione ai genitori pur tenendo conto di tutte le questioni legate alla eventuale necessità di considerare le risorse, però diceva che nel caso specifico la impossibilità di riconoscere le ore di assistenza alla comunicazione significavano sostanzialmente far venire meno il diritto allo studio, no? E quindi ancora una volta quegli interessi incomprimibili, quei diritti incomprimibili di cui abbiamo parlato in precedenza. L'amministrazione, il Ministero dell'Istruzione, ha fatto ricorso in via cautelare contro questa decisione del TAR. E il Consiglio di Stato, in questa sentenza, ordinanza del luglio del 2024, in via cautelare, ha detto che la sentenza del TAR, che riconosce quindi il diritto agli studenti con disabilità di avere l'assistenza secondo quanto previsto del PEI, in quel caso era perfettamente conforme alla legge, e quindi doveva essere confermata. Quindi abbiamo già una situazione di potenziale contrasto giurisprudenziale, anche se qui, lo ribadisco, siamo ancora in fase cautelare, mentre la sentenza di cui insomma che è stata ampiamente commentata è una sentenza già definitiva, non ci sarà più un ritorno su quella decisione. Qui invece abbiamo una ordinanza che appunto in sede cautelare ci dice che non ci sono errori da parte del TAR nel riconoscere il diritto all'assistenza scolastica, e quindi condanna sostanzialmente, conferma la condanna del comune di prevedere le ore individuate, indicate dal PEI. Quindi nel momento in cui questa sentenza dovesse, se arriverà, appunto, anche qui bisogna verificare che non ci sia l'estinzione del giudizio, insomma, che si arrivi effettivamente alla causa, al momento del merito, potrebbe succedere che in effetti questa sentenza, questa sezione settima del Consiglio di Stato, la possa devolvere la risoluzione di questa questione all'adunanza plenaria. Però ribadisco, è un percorso ancora molto, molto incerto, insomma, non abbiamo alcuna possibilità di dire che questo accadrà sicuramente. Non bisogna neanche escludere la possibilità che invece i genitori del ragazzino che hanno visto il TAR e il Consiglio di Stato pronunciarsi stavolta in senso negativo potrebbero, hanno come ultima, diciamo, possibilità, come ultima chance, quella di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Già è capitato nel 2020 che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, proprio con riferimento alla figura dell'assistenza all'autonomia, all'assistenza personale, adesso non ricordo esattamente i termini, ma insomma, in questa sentenza del 2020 che riguardava proprio una ragazzina, una bambina, perché stavamo parlando delle scuole elementari, era stata la quale non erano state riconosciute le ore di assistenza personale anche allora per questioni di risorse, di assenza di risorse economiche, e anche in quel caso il Consiglio di Stato e il giudice amministrativo in primo grado ritennero che quella decisione, quella scelta potesse essere giustificata per ragioni di carattere economico, assenza più della scarsità di risorse finanziarie. Dicevo, in quel caso i genitori fecero ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condannò il nostro paese, ritenendo che per come è configurato il diritto allo studio nel nostro ordinamento, una decisione che subordinava e di fatto limitava la presenza di un assistente personale per ragioni di carattere economico finiva per determinare una discriminazione vietata dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi, come dire, da un punto di vista giuridico le questioni, le possibili soluzioni sono quelle appena indicate. Resta certo, come si diceva prima, dal punto di vista, lo diceva prima l'avvocato Lepore, ma insomma è venuta fuori questa possibilità anche nelle parole della dottoressa Di Michele, dicevo, la soluzione probabilmente potrebbe essere tranquillamente politica. Insomma, se lo Stato decidesse di finanziare effettivamente le risorse e volesse, banalmente, mi viene da dire, cancellare con un tratto di penna il riferimento ai limiti delle risorse finanziarie entro i quali occorre per l'appunto garantire il diritto alla figura dell'assistente alla comunicazione, all'autonomia della comunicazione, questo chiaramente determinerebbe una facile via d'uscita. Ribadisco, poi ci dovrebbero essere sempre le risorse finanziarie. Ultimissima possibilità è quella che un giudice amministrativo si trovi a sollevare la questione di costituzionalità di fronte alla Corte, come sostanzialmente è avvenuto nel 2010, e auspicare a quel punto che la Corte Costituzionale dia seguito alla sua giurisprudenza, che, ribadisco, ormai poggia su capisaldi alquanto costanti, alquanto solidi.
Benissimo, benissimo, grazie professore. Siamo già leggermente oltre, ma il tema è di strettissima attualità, molto complesso, ed era il caso di sviscerarlo nel miglior modo possibile. Allora, per andare a conclusione, richiamo in causa Carlo Giacobini e il presidente Franco Lepore. Carlo, ci sei? Carlo c'è, mi dice la regia. Allora ripartiamo dal presidente Franco Lepore e poi recuperiamo Carlo per la conclusione.
Ma grazie Renzo, io concludo rifacendomi a una locuzione che ha utilizzato il professor Alconso. Anch'io ritengo che la sentenza sia inquietante, inquietante perché mette in discussione diversi concetti ormai che noi credevamo acquisiti, ha creato una pericolosa differenza tra insegnante di sostegno, assistente all'autonomia e alla comunicazione, ha messo in discussione il PEI, ha fornito una interpretazione discutibile per quanto riguarda il concetto di accomodamento ragionevole. In ogni caso concludo dicendo che possiamo avere norme bellissime, chiarissime, sentenze granitiche, però siamo sempre al punto che servono le risorse da impegnare per confermare quello che chiaramente viene enunciato in una norma o in una sentenza, e in ogni caso bisogna fare un discorso di natura strutturale. L'inclusione scolastica è creata, costituita da diverse componenti, diverse figure professionali, non basta mettere una toppa qua e là al momento di bisogno, bisogna avere una volontà politica per, non dico risolvere il problema perché non stiamo parlando di un problema, però comunque cercare di migliorare sempre di più il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità.
Benissimo, grazie Franco Lepore. Carlo Giacobini?
Beh, io credo che comunque vadano due commenti veloci, comunque vadano le cose, comunque vada la situazione, esiti più favorevoli un domani da parte del Consiglio di Stato, diversamente ricorsi, esiti in giudizio anche i più positivi del caso, pongono comunque un problema prima politico, poi culturale e organizzativo. In ogni caso si pone un problema politico se il Consiglio di Stato cambiasse idea in una ipotetica sezioni unite, il legislatore sarebbe chiamato a trovare risorse, a disciplinare, a ripensare, a definire i profili degli ASA, come il loro ruolo all'interno della scuola, la stessa scuola come la penso, come la voglio, eccetera. E questa è la prima questione. E la seconda è una battuta, consentitemi, sì, questa sentenza ha tanti difetti, ma paradossalmente ha il merito di aver forse rilasciato un dibattito che ci auguriamo non si esaurisca solo in tante riflessioni, ma si trasformi ancora una volta in un consapevolezza, una presa di coscienza e quindi anche decisioni di natura politica.
Benissimo, siamo arrivati in fondo a una puntata importante, una puntata dettata proprio dall'attualità e dalla cronaca, diciamo così. E allora intanto andiamo a ringraziare chi è stato con noi ed è stato assolutamente fondamentale per ricostruire i vari punti, le varie sponde della vicenda, quindi il professor Giuseppe Arconso, ordinario di diritto costituzionale delegato del rettore per le disabilità DSA nell'Università Statale di Milano. Professore, grazie e a presto.
Grazie a voi per l'attenzione, insomma speriamo di aver consentito a chi ci ascolta di avere un quadro più chiaro, nonostante oggettive difficoltà normative, insomma sono sempre aspetti non facilissimi da comprendere, insomma grazie a voi per l'invito, grazie al dottor Giacobini, grazie all'avvocato Lepore.
Grazie e grazie alla dottoressa Paola Di Michele, psicologa clinica e formatrice. A presto dottoressa.
Grazie mille, a presto, vi ringrazio di nuovo, buona giornata.
E allora, caro Carlo, caro Franco, grazie di essere stato con noi, il direttore Carlo Giacobini. Alla prossima, Carlo.
Un saluto a tutti e ci vediamo il primo mercoledì del mese di ottobre.
2 ottobre, mercoledì 2 ottobre, saremo qui alle 16:05, belli puntuali, presidente Franco Lepore.
Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie ai nostri ospiti autorevoli e ovviamente l'agenzia Iura non mancherà di seguire da vicino tutti gli sviluppi di questa vicenda che sta molto a cuore a tutti noi. Un saluto e a presto.
Perfetto, perfetto, perfetto. Buon pomeriggio a Lepore Giacobini e ai nostri ospiti. E chiudiamo qui la puntata di settembre di Chiedilo a Iura. Ringraziamo la regia, ma la regia resta al suo posto perché adesso parte uno slash box a tutta musica ma con declinazioni singolari. Restate ai vostri posti d'ascolto.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.